Radio Immagina.
Bentornati in diretta su Radio Immagine. Allora, per quanto riguarda il nostro approfondimento di oggi, continuiamo a parlare di quello che sta accadendo ai confini tra Ucraina e Russia. Ne abbiamo parlato in apertura con l'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro, che ci ha raccontato quello che sta accadendo proprio sul territorio. Adesso vorremmo farlo da un punto di vista più economico, con un taglio più economico, ragionando su quelli che potranno essere poi gli impatti sulla nostra economia legati a queste tensioni belliche. E quindi poi parleremo di caro energia, anche alla luce dei recenti provvedimenti del governo, in generale come procede la nostra economia e la nostra occupazione. Faremo tutto questo con il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico, Antonio Misiani, che ci sta ascoltando. Bentornato a Radio Immagina, senatore, e ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
E abbiamo il piacere di farci accompagnare in questo spazio anche da Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, a cui diamo il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ciao e buon pomeriggio. Dunque, oggi è, diciamo, poi il giorno delle sanzioni, no? È il titolo questo, quel titolo più ricorrente, più dominante sui quotidiani italiani, con sfumature più o meno diverse. Insomma, arriva la reazione occidentale dopo l'aggressività russa. Il tema, comunque, ovviamente è delicato, perché diciamo, le sanzioni legate all'energia si rifletterebbero ovviamente sul nostro paese. Il manifesto parla di sanzioni dell'UE graduali e blande. Quotidiano Avvenire mette in risalto invece come i partiti non siano compatti sulla linea dura, e solo il PD, dice il quotidiano diretto da Marco Tarquinio, è per una condanna senza ambiguità, mentre da altre parti, continua il pezzo che stiamo leggendo, abbondano i se e i ma. E allora parto da lei, senatore Misiani: come affrontare questo tema delicato delle sanzioni?
Beh, da un punto di vista politico non ci devono essere ambiguità. La Russia già nel 2014 ha occupato militarmente e illegalmente una parte del territorio ucraino, la Crimea, e ha aiutato i separatisti del Donbass a autonomizzarsi sempre dal governo ucraino in modo illegale. Quello che è accaduto nei giorni scorsi, con un riconoscimento ufficiale delle autoproclamate repubbliche nella parte orientale dell'Ucraina, e con l'invio di truppe russe direttamente su territorio dell'Ucraina, è un atto contrario al diritto internazionale e che va sanzionato. Chiaro che ci deve essere una proporzionalità delle sanzioni, ma la risposta deve essere netta e inequivocabile, perché non possiamo fare passare il principio che chi mette in atto una politica espansionistica a danno di altri stati sovrani e la fa franca e non ne subisce le conseguenze.
E dunque, a questo proposito, diciamo, vi vorrei fare ascoltare anche un audio del Premier Draghi, seppur precedente alle mosse con cui Putin ha cambiato un po' le carte in tavola, però fa capire l'approccio del governo, come il governo intende appunto affrontare la questione.
L'impatto, non ci sono, almeno che sappia io, studi di impatto quantitativo. Si sa che certe sanzioni hanno più impatto sull'Italia e meno su altri paesi, e in un certo senso la risposta è abbastanza, come dire, è abbastanza chiara. Tutte quelle sanzioni che impattano indirettamente, perché direttamente non si è ancora parlato di sanzioni di energia, ma indirettamente sul mercato energetico, impattano di più sul paese che usa più gas. La Germania usa il carbone e il gas e ha ancora in attività alcune centrali nucleari vecchie che man mano stanno spegnendo, ma sono ancora attive. La Francia ha il nucleare e un po' di gas, l'Italia solo il gas, quindi e non ha nucleare e non ha carbone, quindi è chiaro che è più esposta. Però anche nello studio delle sanzioni si stanno anche, come dire, studiando meccanismi per cui l'Italia possa continuare a essere approvvigionata di gas da altre fonti, se dovesse venir meno quella della Russia. Quindi, insomma, c'è gran buona volontà da parte di tutti gli alleati nell'affrontare anche questo problema di dipendenza, perché le sanzioni, per un motivo abbastanza naturale, le sanzioni devono essere efficaci, ma devono essere anche sostenibili. Quindi è proprio per questo quindi che c'è gran collaborazione.
E allora, Gianni Trovati, vorrei chiedere anche a te un'opinione sulle sanzioni che Draghi appunto sottolinea che devono essere sostenibili. Allora volevo chiederti quali settori del nostro sistema produttivo potrebbero appunto subire maggiori ripercussioni. Sul tuo giornale, sul giornale su cui scrivi, il Sole 24 Ore, vengono evidenziate ombre. Vedevamo sull'export italiano si parla di 10 miliardi di vendite che tornano a rischio.
Sì, esattamente, secondo alcune stime sono anche di più in prospettiva, anche perché l'export italiano stava crescendo parecchio verso molti paesi, soprattutto macchinari componentistiche, eccetera, e naturalmente il riflesso però è più generalizzato, nel senso che la ricaduta in termini di prezzi dell'energia che può aggravare quello che già è successo in questi mesi con la fiammata inflattiva, colpisce tutta la manifattura e quindi tutto il cuore, diciamo così, della impresa italiana. Alcuni di questi effetti collaterali sono controllabili, nel senso che tu, modulando le sanzioni e scegliendo le linee di intervento sanzionatorie più efficaci, puoi in parte appunto attutire l'effetto boomerang su di noi, e altri invece sono meno controllabili, nel senso che l'Italia è tra l'altro tra i paesi europei la più esposta alla dipendenza energetica dalla importazione russa, e quindi la leva economica che è in mano Putin, che è quella principalmente dell'export di energia, ci vede particolarmente a rischio. Naturalmente tutti questi argomenti, come dire, non devono portare però, questo è importante dirlo, a una visione ragionieristica del tema, nel senso che i principi che diceva Misiani prima sono sacrosanti e vengono prima, anche perché qui parliamo di un territorio all'interno dell'Europa, quindi rende ancora più inaccettabile l'idea che si possa fare modificazioni territoriali all'interno dell'Europa in modo illegale, che non succeda niente. Da lì naturalmente bisogna evitare, come dire, di tirarsi le forbici negli occhi, e questo è un problema di coordinamento prima di tutto a livello di Unione Europea e a livello di NATO anche. Da questo punto di vista è stato uno scivolone, per esempio, il tweet che poi è stato cancellato da parte del commissario europeo sul fatto che le sanzioni agli oligarchi, diciamo così, al cerchio stretto del governo Putin, cerchio stretto nel quale Putin è per ora paradossalmente escluso, ma per evidenti ragioni diplomatiche, avrebbero cancellato i parti, no, in Costa Azzurra, eccetera. Ecco, evitiamo scivoloni di questo tipo, perché già siamo molto a rischio di farci del male.
Benissimo, chiarissimo. Senatore Misiani, secondo lei quali settori sono più a rischio? Di cosa dobbiamo preoccuparci maggiormente?
Ma guarda, l'interscambio dell'Italia con la Russia vale circa 22 miliardi di euro, secondo i dati del 2021. Noi importiamo materie prime, in primo luogo energia. Il 40% del nostro consumo di gas deriva dalla Russia, e quindi, visto il peso del gas sui nostri consumi energetici, il 16% dei consumi energetici del nostro paese, e questo è un dato molto importante da un punto di vista economico ma anche geopolitico. L'Italia esporta verso la Russia invece prodotti dell'industria manifatturiera, essenzialmente il settore in cui il Made in Italy è più forte dall'industria del lusso, quella metalmeccanica e quant'altro. La Russia non è tra i primissimi partner commerciali del nostro paese, non ha lo stesso peso della Germania e della Francia, però è un interscambio rilevante che ha già subito un colpo per effetto delle sanzioni successive all'invasione della Crimea nel 2014. È chiaro che noi su molti versanti siamo a rischio di ripercussioni comunque significative dal punto di vista economico. Per questo credo che, ribadendo che l'Europa e la NATO devono essere assolutamente coese e compatte nell'affrontare questa crisi, è chiaro che meccanismi di compensazione rispetto ad impatti che saranno asimmetrici di eventuali sanzioni verso la Russia, io credo che vadano studiati e messi in atto.
Benissimo, allora avete accennato alla questione energia, della questione energetica, e quindi vorrei aprire un capitolo su politica energetica italiana, cioè al di là appunto delle conseguenze legate alle tensioni belliche, c'è anche da tamponare il presente con il caro energia che va avanti da mesi e cui il governo ha messo sul piatto una serie di risorse per arginare i rincari, magari fra poco ne parliamo, ma poi bisogna anche pensare al medio termine. Allora volevo farvi ascoltare le parole del ministro Cingolani a questo proposito.
Ora, voi sapete che noi consumiamo come paese poco più di 70 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, e di questi solo 3,2 sono prodotti da giacimenti italiani. 20 anni fa ne producevamo 20 miliardi di metri cubi, ora è molto calata la produzione, e questo ci rende fortemente dipendenti dall'importazione. Allora, abbiamo fatto delle analisi abbastanza, anzi molto accurate, e abbiamo visto che sui giacimenti esistenti, quindi non stiamo parlando di fare trivellazioni nuove, ma giacimenti esistenti, ottimizzando quello che c'è, saremo in grado di tirare altri 2,2 miliardi all'incirca metri cubi, soprattutto dall'area di Cassiopea, quindi Canale di Sicilia, qualcosa nelle Marche, nel Ravennate, insomma impianti che esistono. Bene, questo vi dà un'idea del fatto che fra ciò che è già in produzione e ciò che noi possiamo aumentare arriviamo a un portafoglio di circa 5 miliardi di metri cubi. Questi 5 miliardi di metri cubi, essendo gas prodotto dal giacimento nazionale, diciamo, con opportune regole, attraverso il gruppo GSE, in particolare il GSM, verranno fatte delle chiamate di interesse, potranno essere sostanzialmente distribuiti ad un prezzo estremamente vantaggioso, più vantaggioso rispetto a quello normale di mercato. E ovviamente questo è un aiuto diretto, una mitigazione diretta dei costi dell'energia che potremo dedicare alle aziende energivore e alla PMI, alle piccole e medie imprese.
E allora il concetto è aumentare la produzione nel medio termine per mitigare i prezzi. Il punto però, senatore Misiani, è che l'Italia diciamo, importa praticamente più del 90% del gas che serve, del suo fabbisogno, quindi diciamo questo aumento di cui parla Cingolani alla fine possiamo considerarlo marginale. Allora le chiedo, il Partito Democratico come appunto intende mettere mano, affrontare il tema energia?
Ma guardi, noi dobbiamo partire da quella che è la condizione oggi del mix energetico italiano. L'Italia è un paese che sulle rinnovabili ha fatto importanti passi in avanti, ma tuttora consuma combustibili fossili per il 79% della sua domanda di energia, e solo poco più del 20% invece deriva dall'eolico, dal fotovoltaico, dall'idroelettrico e dalle altre fonti rinnovabili. Primo punto. Secondo punto, come lei ricordava, oltre il 90% di questi fossili, gas, petrolio essenzialmente, li importiamo dall'estero, e una parte significativa di questo 90% da aree geopoliticamente critiche. È troppo lungo da spiegare perché stanno esplodendo i prezzi, però il risultato è che c'è un appesantimento di decine di miliardi di euro della bolletta elettrica e gas per le imprese e quant'altro. Il governo è intervenuto ripetutamente con una serie di provvedimenti, le risorse messe in campo iniziano ad essere significative, temiamo che comunque il decreto energia varato pochi giorni fa dovrà essere seguito da nuovi interventi se l'ondata di aumenti prospera. Essenzialmente quattro cose. La prima è quella di proseguire negli interventi di contenimento dell'aumento dei prezzi per le imprese, per gli enti locali, le famiglie a partire da quelle più fragili, le imprese a partire da quelle energivore, che rischiano di trovare più convenienza rimanere ferme piuttosto che continuare a produrre. Questo governo lo sta facendo, bisogna con tutta probabilità andare avanti, anzi sarebbe utile, per quanto riguarda il bonus luce e gas, ragionare anche su un ampliamento della platea degli aventi diritto, perché oggi si limita a chi ha un ISEE inferiore a 8.200 euro, quindi proprio la parte più fragile delle famiglie. Secondo punto che il governo sta mettendo in atto è l'aumento della produzione nazionale di gas, che non ci risolve la vita, lo aiuta e può aiutare in particolare le imprese gasivore, ma anche la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il TAP ha iniziato a portarci gas dall'Azerbaigian, meno male che lo abbiamo realizzato. Aumentare la sua portata, credo che possa essere anche raddoppiato come portata di gas all'interno degli attuali tubi in tempi ragionevoli, e comunque noi dobbiamo dipendere dalla Russia e recuperare importazioni di combustibili fossili da altri paesi. Terzo punto, ma non certo terzo e ultimo in ordine di importanza, è il tema delle fonti rinnovabili. Sì. Come ricordavo, pesano per il 20% dei consumi e per il 40% della produzione di elettricità. È stato stimato che se noi oggi avessimo lo stesso mix energetico a cui puntiamo sul 2030, quindi non il 40% ma il 72% di elettricità prodotta dalle rinnovabili, la nostra bolletta elettrica non sarebbe di 95 miliardi come sarà quest'anno, ma di 44. Quindi produrre molto di più da rinnovabili non fa soltanto bene all'ambiente perché riduce le emissioni, ma fa bene anche alle bollette delle famiglie e delle imprese.
Sì, mi scusi se la interrompo, su questo poi c'è anche un qualcosa nel decreto appena approvato per velocizzare e semplificare.
Noi abbiamo chiesto a più riprese di semplificare le procedure perché il tema non è tanto di risorse, perché ci sono montagne di capitali privati pronti a essere investiti sulle rinnovabili, ma è un tema di procedure. Oggi è un calvario tra amministrazioni regionali farsi autorizzare un impianto fotovoltaico piuttosto che il revamping di un impianto eolico. Inaccettabile. Guardi, noi per raggiungere gli obiettivi 2030 dovremmo installare 8 gigawatt all'anno di rinnovabili e ne stiamo installando uno, quindi siamo lontanissimi dagli obiettivi che ci siamo dati. Bisogna assolutamente accelerare, questa è una priorità assoluta, sfoltire, semplificare, sburocratizzare, togliere passaggi inutili che rallentano la marcia delle rinnovabili, che sono la via maestra per un diverso mix energetico più sostenibile dal punto di vista ambientale. C'è un'ultima cosa che non è per niente banale, riguarda i consumi di energia, l'efficientamento energetico. Questo chiama in causa da una parte l'efficientamento del patrimonio immobiliare, che bene ha fatto il governo a correggere la linea sulla cessione del credito per il super bonus e gli altri eco bonus, perché la stretta era sicuramente eccessiva, ma qui serve una strategia di lungo periodo. Avremo bisogno di una strategia di lungo periodo anche per la rigenerazione del parco auto, che è vecchio ed energivoro, inquinante. Qui il governo ha stanziato, e ha fatto bene, 1 miliardo all'anno per i prossimi 8 anni per l'automotive, che serviranno anche al rinnovamento del parco auto e alla transizione ecologica di un settore industriale cruciale per il nostro paese.
Chiarissimo. Allora, Gianni Trovati, magari bisogna lavorare di più sulla domanda e su quello che consumiamo, come diceva anche il senatore Misiani, ma forse abbassando, la temperatura nelle case di qualche grado, può essere una soluzione che poi si va a collegare all'emergenza climatica, quindi anche puntando di più sulle energie rinnovabili. Che ne pensi?
Sì, sicuramente sì, senza confondere i piani, nel senso che anche le cose che diceva Misiani testimoniano che il mix energetico, le modalità di produzione italiana, le modalità di consumo sono da rivedere, sono da correggere, sono da migliorare, eccetera. Sono da migliorare con un ritmo maggiore rispetto a quello che stiamo seguendo oggi, ma è tutta una serie di interventi e di dibattiti, compreso quello riattivato recentemente sul nucleare, che ci possono servire a essere molto veloci per la prossima, il prossimo shock dei prezzi energetico, auspicando che questo avvenga fra molti anni. Mentre è sostanzialmente impossibile avere qualche tipo di effetto minimamente percepibile sulla crisi attuale. La crisi attuale, la cui gestione è appesa essenzialmente alla speranza che duri ancora poco e che l'alleato classico della Russia, che è il generale Inverno dai tempi di Napoleone in poi, ma anche quest'anno, appunto andandosene via, riduca un po' le tensioni sulla domanda e quindi abbassi un filo i prezzi. Sì. Naturalmente la variabile bellica da questo punto di vista è determinante. Dico questo perché fin qui il governo ha dedicato all'attenuazione del caro energia qualcosa come 16 miliardi in meno di un anno, perché abbiamo iniziato alla fine del 2021, quindi in circa 6 mesi, abbiamo iniziato alla fine del 2021, l'ultimo decreto di settimana scorsa, e riguarda il secondo trimestre del 2022. Questi 15 miliardi circa che abbiamo di spesa pubblica aggiuntiva e imprevista che abbiamo messo in campo valgono per ridurre in media di circa, faccio un medione naturalmente, la media del pollo, di circa il 10% il rincaro complessivo determinato dai prezzi del mercato energetico. Quindi tantissima spesa, perché 15 miliardi in 4 mesi sono un'enormità, pochissimo purtroppo il risultato, non è colpa del governo, è colpa della matematica.
Della diciamo quantità così. Di rincaro.
Esatto, siamo di fronte a uno shock dei prezzi enorme e sostanzialmente ingestibile dal punto con le armi della finanza pubblica, che vanno utilizzate il più possibile, ma sapendo che senza una normalizzazione del mercato difficilmente ne usciremo, e le misure strutturali essenziali però avranno i loro effetti fra 5, 10, 15 anni, quindi speriamo che
certo. Ma se poi se a questo si va a togliere
settimane, non di anni, diciamo.
No, no, certo, poi dico se a questo si va anche a togliere il 40% che arriva dai gasdotti del, diciamo, dalla Russia, insomma, diventa un po'.
No, toglierlo è impossibile, si può ridurre, è una politica. Sì. Di riduzione del danno.
No, no, dicevo se dovessero chiudere i rubinetti, no? Allora diventa un po' tutto più complicato.
È parecchio, Dio non voglia, diciamo.
Allora, secondo un sondaggio di Euromedia, le nuove paure degli italiani adesso sono bollette, ne abbiamo in qualche modo parlato, e lavoro. Il Covid a quanto pare spaventa sempre meno, non si parla per ora di guerra. Questo lo ha evidenziato Alessandra Ghisleri sul quotidiano La Stampa. Volevo spostarmi un attimo sul tema occupazione e appunto farvi ascoltare anche altre parole del Premier Draghi, in cui ha parlato di buone notizie, ma anche ha evidenziato un problema. Ascoltiamo le sue parole.
Il numero di occupati in Italia è cresciuto tra gennaio e dicembre di oltre 650.000 unità e il tasso di occupazione è aumentato di 2,2 punti percentuali, ritornando al livello di prima della pandemia. Però naturalmente ci sono delle criticità a cui noi ci siamo abituati, ma non dobbiamo abituarci. Perché la maggior parte dei nuovi dipendenti nell'ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato un contratto permanente. Quindi l'obiettivo del governo è quello di rilanciare la crescita, una crescita sostenuta, equa e sostenibile. Ma bisogna anche chiaramente affrontare il problema del mercato del lavoro, specialmente per i giovani, e il problema della precarietà.
E allora un lavoro che di fatto sta mutando, sempre più atipico e frammentato, ha posto l'accento Draghi su l'aspetto appunto del tempo determinato. Senatore Misiani, qual è il quadro occupazionale ad oggi?
Noi non abbiamo ancora recuperato integralmente le centinaia di migliaia di posti di lavoro persi nell'anno solare 2020, che sembra una ritardo della dinamica occupazionale rispetto a quelle economiche. Il 2021 è stato un anno straordinario di ripresa, con un più 6,5% del PIL, l'occupazione è tornata ad aumentare, ma siamo ancora indietro e questo è un primo punto, speriamo nei prossimi mesi di colmare questo gap. Il secondo punto, ed è quello prospetticamente più preoccupante, è che questa nuova occupazione è quasi tutta a tempo determinato, in parte si spiega con l'incertezza del quadro economico, perché le imprese non si fidano ad assumere in modo stabile se le prospettive di ripresa non si consolidano, in parte ci sono altri fattori, però questo è un tema che dobbiamo cercare di affrontare nel momento in cui nei prossimi mesi, come si spera, avremo integralmente recuperato il gap anche dal punto di vista dell'occupazione. Il governo ha fatto prima riforma importante in legge di bilancio, che è la riforma degli ammortizzatori sociali, che ha allargato e resa tendenzialmente universalistica la protezione degli ammortizzatori passivi, in particolare della cassa integrazione, ma è esteso e reso più accessibile anche la NASPI. Bisognerà valutare insieme alle parti sociali quali ulteriori passi fare per non soltanto per aumentare la quantità di lavoro, ma per migliorare anche la qualità del lavoro nel nostro paese, altrimenti continueremo a creare occupazione precaria con salari bassi, in qualche caso anche inferiore alla soglia di povertà, e divari nella distribuzione del reddito e della ricchezza in tendenziale aumento, e questo non va bene.
E Gianni Trovati, domandone diciamo da $1 milione, come arginare la precarietà?
Perbacco, se lo sapessi, allora nel pomeriggio togliete Mario Draghi e mettete me. No, però al di là di quello...
Aggiungo anche, diciamo, le difficoltà per le fasce più deboli, come donne e giovani.
No, esatto. Allora, quindi la ripresa economica c'è stata forte nel 21 ed è ancora relativamente forte nel 22. Qual è il problema? Cos'è che si può fare? Tocca adesso reindirizzare, proprio cambiare indirizzo, agli sforzi di politica economica. Fin qui ci siamo concentrati sulla domanda, cioè sugli aiuti, ristori, eccetera, eccetera, quella che è stata chiamata con gergo giornalistico non troppo rispettoso la politica dei bonus. Adesso tocca andare sulla politica invece più strutturale, quindi sugli incentivi sul lato della offerta, gli incentivi agli investimenti e così via, per cercare di dare quel tipo di certezze alle imprese sul fronte degli investimenti, che sono essenziali appunto per fare contratti, diciamo, più stabili rispetto a quelli che abbiamo visto in questi mesi, e contrastare quell'incertezza invece endemica che è tipica di uno scenario complesso come quello attuale e come quello futuro. Questa breve predica che vi ho fatto è la perfetta, diciamo, sintesi del manuale dell'economista da strada. Naturalmente diventa complicato poi attuarla in pratica, perché tu hai un bel ragionare sul lato dell'offerta e sul lato della domanda, ma finita l'epoca dei ristori diretti a fondo perduto delle attività che chiudevano il Covid, eccetera, eccetera, è arrivata l'epoca della corsa a tamponare il caro bollette, quindi ancora una volta soldi pubblici che vengono dedicati inevitabilmente a politiche che si bruciano nell'arco di un mese, no? Cioè tu ripaghi, detta male, un pezzo di bolletta che arriva salatissima alle imprese e ai cittadini, lo fai una volta e poi il mese dopo lo devi rifare, sì, se la situazione non cambia, e questo naturalmente non aiuta un consolidamento dell'economia. Diciamo che sulla politica dell'incentivazione fiscale si può fare molto, in questi anni si è guardato quasi esclusivamente, in questi ultimi due anni diciamo, quasi esclusivamente all'edilizia, un po' meno ad altri settori, probabilmente adesso è il caso di cambiare passo.
Benissimo, siamo quasi in chiusura, siamo in chiusura del nostro approfondimento. Vorrei concludere con una battuta su un tema sempre legato al lavoro, visto che il lavoro sta diventando anche povero, perché è quello che esce fuori dai dati, e quindi vorrei fare un piccolissimo passaggio sul salario minimo. Se ne discute da tempo, no? In Italia, ma non si arriva ancora a una soluzione. Ricordiamo a chi ci ascolta che l'Unione Europea, con una recente direttiva, ha chiesto ai Paesi membri di adottare un salario minimo legale. Il Parlamento Europeo ha votato a favore e adesso c'è una fase di negoziati. E allora, due giorni fa, durante la direzione nazionale del Partito Democratico, il segretario Enrico Letta è tornato sul tema e lo ha posto come una priorità del futuro dei Dem. Allora, testualmente ha detto: un tema che vogliamo affrontare senza superficialità, sapendo che divide, ma che per noi è fondamentale. Allora, Misiani, cosa fare da questo punto di vista?
Nei settori dove c'è la contrattazione collettiva nazionale, i sindacati sono presenti, si possono assumere i minimi contrattuali delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Nei settori poco sindacalizzati io credo che vada studiata, d'intesa con le parti sociali, una forma di salario minimo legale che mette i lavoratori il più possibile al riparo dal dumping contrattuale o sociale che purtroppo ha caratterizzato negli anni più recenti il nostro paese. Credo che il numero di contratti registrati al CNEL abbia superato le 900 unità, e lì c'è dentro di tutto, compresi i contratti che legittimano retribuzioni da 3-4 euro all'ora, assolutamente non adeguate ai livelli di vita dignitosi di una che merita una famiglia. Bisogna cambiare registro, naturalmente lo si deve fare, io credo, tutelando gli spazi di autonomia e di contrattazione delle parti sociali, che sono un valore per un paese come il nostro e che sono più deboli invece in altri paesi che hanno fatto la scelta netta e radicale di un salario minimo legale valido per tutti i lavoratori.
E allora Gianni Trovati, i sindacati, no, rimarcano la linea secondo cui il salario minimo va definito nei contratti e non per legge. Volevo chiederti poi quanto può aiutare una misura del genere, anche secondo il tuo giudizio, per contrastare il cosiddetto lavoro povero.
Sì, nei contratti nazionali, dove i contratti ci sono ovviamente, certo, dove non ci sono, è un po' certo, complicato. Il salario minimo universale serve e bisogna stare attenti. Allora, premesso che è naturalmente corretto dire che appunto non servirebbe una soglia minima sotto la quale non si può andare, però non bisogna nemmeno dimenticare le peculiarità della realtà italiana e la lezione del reddito di cittadinanza. Noi viviamo in un paese che purtroppo ha una quota di economia sommersa molto rilevante e come dire, l'applicazione di regole rigide che non siano accompagnate da un sistema di controlli e anche da un sistema di incentivi all'adesione, alla compliance si dice nel fisco, a queste regole rischia di tradursi in un incentivo al sommerso. Il reddito di cittadinanza, tra le tante funzioni positive che ha avuto, ne ha avute però alcune negative, tra cui quella non solo di premiare chi ha un lavoro in nero, ma di incentivare in alcune aree del paese forme di lavoro nero da accompagnare col reddito di cittadinanza. Questa lezione non va dimenticata, non solo per una ragione etica e morale, ma perché sono soldi di tutti, i soldi non sono infiniti e buttarli a alimentare, diciamo, ulteriore evasione fiscale, contributiva, eccetera, non è il caso. Quindi bisogna stare attenti, perché se non si fa questa premessa, allora il dibattito diventa chi propone 10 euro, 11 euro, 15 euro, certo. Io ne propongo 50 e sono il più bravo di tutti, ma purtroppo non è così semplice.
E allora ringraziamo Gianni Trovati del Sole 24 Ore.
Grazie a voi.
Per averci accompagnato in questo approfondimento, buon lavoro e a presto.
Grazie.
E ringraziamo chiaramente anche il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico, Antonio Misiani, grazie senatore.
Grazie a voi. Buona giornata a tutti.
Buona giornata e buon lavoro. Allora, vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa come tutte le altre puntate sulle principali piattaforme, sul sito radioimmagine.it e sulla nostra app dedicata. Da parte di Stefano Minucci un saluto e un buon proseguimento con Radio Immagine Live.